Salva Danaio di Deborah Rosciani.
Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi torniamo a parlare di temi finanziari e di mercato, ma dopo le buone notizie in arrivo da Wall Street che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso, non si tratta oggi di un argomento che potrà tirarci molto su di morale. Fra l'altro sappiamo bene anche, ci tenevo a dirvi anche questo, che con il pacchetto delle liberalizzazioni ci sono molte novità da spiegare ai nostri ascoltatori. Abbiamo però deciso di attendere che il provvedimento sia definitivo per poi andare alle misure che più interessano alle famiglie. Allora, di cosa parliamo oggi? Abbiamo atteso a lungo e non senza preoccupazione gli accordi sulla ristrutturazione del debito greco, il via libera al prestito da 130 miliardi di euro che ha sostanzialmente salvato il paese. Ora però bisogna iniziare a fare i conti con le conseguenze di queste decisioni. L'accordo con i creditori privati prevede un haircut, un taglio nominale del 53,5%, quindi un taglio a dir poco sostanzioso sul valore dei titoli di Stato greci. Le misure dovrebbero consentire di ridurre il debito del paese dall'attuale 163% del PIL al 120% entro il 2020. Per chi detiene i bond di Atene si aprono ora dunque scenari un po' complicati che, se volete, riportano un po' alla mente anche i ricordi della lunga e tormentata vicenda dei tango bond, della quale ci siamo occupati davvero per tanto tempo. Al contrario di quanto si era detto in un primo momento, ne abbiamo parlato proprio anche qui a Salva Danaio, anche i piccoli risparmiatori saranno coinvolti nello swap, in questo concambio, nello scambio con nuovi titoli tagliati nel valore e prorogati nella scadenza. Si era ipotizzata la possibilità di esonerarli, troppo bello per essere vero. A peggiorare ulteriormente le cose, l'annuncio che per i titoli greci non scatteranno i cosiddetti credit default swap, ovvero le polizze speciali. Io sintetizzo e banalizzo un po', poi magari entreremo un po' di più nel dettaglio. Queste polizze speciali che i soggetti finanziari stipulano per assicurarsi contro determinati eventi, in tal caso contro la bancarotta dello Stato greco. Allora, perché non scattano e cosa vuol dire? Perché si legge sui giornali che si tratta in verità di una buona notizia che faciliterà il cosiddetto swap. E noi stamattina cosa vorremmo, speriamo di poterlo fare, spiegare ai nostri ascoltatori? I creditori retail, quindi piccoli investitori, fra cui non poche famiglie italiane, secondo stime ufficiose i piccoli risparmiatori italiani avrebbero in tasca circa 1 miliardo di euro di bond greci, hanno tempo fino all'8 marzo per decidere se aderire allo swap. Molti di questi in questi giorni hanno ricevuto proprio la lettera che comunica questa circostanza da parte della propria banca. Allora, sulle possibili scelte da operare, sulle alternative, se ci sono da prendere in considerazione, ci confrontiamo questa mattina raccogliendo anche, come sempre, le vostre domande all'800 24 00 24. Potete scriverci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Saluto e ringrazio, perché questa mattina mi aiuterà un po' a raccogliere i pezzi di tutta questa vicenda, Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oggi poco inviato, molto stanziale qui da noi, tra l'altro ci faremo raccontare anche, visto da quanto sei tornato, Vittorio, quando è l'ultima volta che sei stato ad Atene?
Pochi giorni, l'ultima volta è quando successero appunto i fatti di secondo cui appunto incendiarono ben 61 edifici nel centro di Atene, subito dopo appunto la decisione di aderire al patto richiesto dal Fondo Monetario per fare le nuove misure di austerità che tagliavano ulteriormente pensioni.
I disordini di Piazza Sintagma e quant'altro.
Esattamente.
E poi abbiamo un analista, perché stamattina veramente orientarsi e capire come funzionerà questo swap, cioè se avete in portafoglio titoli greci per un valore di 100 euro, ammettiamo, riceverete in cambio, poi ve lo spiegheremo appunto, dovete accettare un taglio di 53,5 euro, i rimanenti 46,5, non vi sto neanche ad anticipare come verranno articolati nel loro rimborso, speriamo di poterlo fare questa mattina, ci faremo aiutare da Luca Massironi, consulente presidente per Eidos Partners Holding. Buongiorno, dottor Massironi, grazie di averci dato la sua disponibilità.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, prendiamoci un secondo di pausa prima di avventurarci ad Atene. Andiamo a vedere la borsa questa mattina come si comporta. La borsa è contrastata in Europa dopo la fiammata di ieri, seguita la maxi asta della Banca Centrale Europea. Oggi le borse del vecchio continente frenano, ma non tutte, perché Milano anche oggi incassa un più 0,41%, quindi non solo consolida il più 3% di ieri, ma mette a segno anche qualcos'altro. Chiaramente sono ancora i titoli bancari a correre, ma non solo. In questo momento traina Milano Azimut, più 3,80%, quindi settore del risparmio gestito, Mediaset più 2,5%, più 2,7% anche per Fiat, che oggi è in rialzo nonostante i nuovi pessimi dati sulle matricolazioni nel mercato italiano. Anche ieri abbiamo appreso che in febbraio il mercato ha subito un crollo del 18% nelle vendite. Tenaris meno 2,34%, Salvatore Ferragamo più 2%, scusate. Non meno 2. Invece cari, dove li troviamo? Sempre nel settore bancario, quindi insomma il settore oggi va su strade separate. A Piazza Affari Intesa perde un punto, Popolare dell'Emilia Romagna meno 0,4, Ubibanca meno 0,27%. Tra gli altri cali anche quello di Prismian meno 0,4, Impregilo meno 0,4. Lo spread è di nuovo sui livelli di ieri, stamattina si era svegliato bene, poi era risalito a 319 punti base, adesso è risceso intorno ai 311 e il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è sempre sotto il 5%. Questa è la borsa di oggi. Noi oggi però vi raccontiamo il punto sulla crisi greca, soprattutto le conseguenze per i piccoli risparmiatori.
La situazione dei piccoli risparmiatori, italiani e non, che detengono obbligazioni greche, riporta alla mente i ricordi di quanto accaduto in un passato non troppo lontano ai possessori dei bond argentini. E non c'è bisogno di spiegare che non si tratta di un ricordo positivo. Proprio in questi giorni stanno arrivando le lettere degli istituti bancari che segnalano la possibilità di aderire all'operazione di scambio, conseguenza diretta delle decisioni sulla ristrutturazione del debito greco arrivate nelle scorse settimane. Gli scenari che ora si aprono per i piccoli e grandi creditori privati si possono riassumere in due termini, inglesi, ma di semplice comprensione. Il primo, haircut, ovvero il taglio previsto dagli accordi sul valore dei bond, fissato al 53,5% del valore facciale dei bond. Il secondo, naturalmente, è swap, scambio, tra i titoli detenuti e quelli, appunto, tagliati nel loro valore e prorogati nella scadenza. Per aderire all'offerta c'è tempo fino all'8 marzo e non resta quindi molto tempo per decidere. Le alternative non offrono molte sicurezze. Oltre alla possibilità di rivendere i titoli, si può sperare che Atene convinca la Troica, UE, FMI e BCE, che la soglia raggiunta anche senza l'adesione dei risparmiatori retail sia sufficiente a soddisfare le richieste sulla riduzione del debito. Una prospettiva tutt'altro che probabile. Secondo una clausola approvata dal Parlamento greco, inoltre, se le adesioni supereranno il 90%, tutti potrebbero essere costretti ad aderire allo scambio. Insomma, è ormai chiaro a tutti come le decisioni sulla ristrutturazione del debito greco non riguardino soltanto le banche e i piani alti dei palazzi europei, ma coinvolgano ormai in prima persona anche i piccoli risparmiatori.
Potevamo farci mancare un bel Sirtaki questa mattina, come all'epoca dei Tango Bond. Ovviamente il tango non mancava mai nelle nostre trasmissioni, abbiamo voluto un po' alleggerire anche il tema di questa mattina corredandolo con un po' di colonna sonora. Allora, da dove partiamo, Vittorio Darolda? Allora, chiamiamolo tra l'altro come ci pare, un default lo è. Certo. Ordinato, non disordinato per fortuna, perché avrebbe avuto sennò un domino pazzesco ed incredibile per quello che riguarda la portata in tutta l'Eurozona, ma forse non solo, però di fatto insomma questo paese è fallito, adesso si tratta di ristrutturare il debito.
Esattamente, il maggio 2010 nessuno poteva più pensare che ci fossero ancora dei problemi per la Grecia. Perché? Perché Atene era salva, l'Unione Europea aveva dato 110 miliardi di aiuti, fondo monetario un terzo, e tutti erano tranquilli. Cioè il messaggio era: non è possibile pensare che un paese dell'Eurozona possa fallire. Questo avveniva nel maggio 2010, sembra un'eternità ma è solo un anno fa. Il 26 ottobre
sì, quasi
2011, quasi due, nel 2001, 26 ottobre 2011, quindi quasi 14 mesi dopo, la questione si cambia completamente. In 4 giorni si fanno 2 summit europei proprio sulla Grecia. I paesi decidono di salvare la Grecia con i 130 miliardi di cui ancora oggi non abbiamo deciso quanti ne arriveranno davvero.
Ecco, perché anche questa parentesi si è aperta nelle ultime ore, infatti.
Esattamente, sembra che insomma, i falchi, come vengono definiti quelli dei paesi a tripla A, non vogliono dare i soldi finché non vadano in porto due elementi: le riforme, i tagli promessi e lo scambio, il PSI, la partecipazione del settore privato.
Per quello che riguarda tra l'altro le riforme, ieri il Parlamento greco ha approvato i tagli sulle spese pensionistiche e sanitarie. Certo. Diciamo che le misure in questo senso arrivano giorno dopo giorno, ma il mercato sembra non accontentarsi mai. No. Che cosa serve adesso ancora?
No, perché il problema è quello dell'implementazione, cioè non basta approvare una legge, bisogna che poi la si applichi, venga effettivamente fatto quello che c'è scritto nel decreto. E questo molto spesso la storia greca insegna che non è stato fatto, e quindi il mercato è molto sospettoso, e così pure anche i partner europei. Ecco perché siamo arrivati alla tranche degli aiuti. Prima fai quello che hai promesso e poi arriveranno gradualmente i soldi, ma tutto centellinato. Ecco perché tutta questa questione, come dicevo, il 26 ottobre si era deciso di salvare, ma abbiamo deciso di cambiare prospettiva. Cioè, a quel punto si accettava che la ristrutturazione, chiamiamola ristrutturazione, una parola forse meno inquietante, ma è sempre un default, cioè si perdono dei soldi rispetto a dei bond che hai acquisito a 100 e non riceverai il capitale.
Infatti, no, abbiamo imparato appunto che nel gergo finanziario uno Stato sovrano non fallisce ma ristruttura in maniera molto pesante il suo debito. Noi abbiamo raccontato in lungo e in largo qualche anno fa quello che accadde per la Grecia, ma ci sono stati anche altri paesi in passato a cui è toccata questa sorte, quello greco, quello argentino è più vivo appunto nella nostra memoria. Adesso dobbiamo fare i conti anche con la questione greca. Dottor Massironi, allora poi andremo nel dettaglio appunto della situazione magari individuale degli ascoltatori che già ci stanno scrivendo. La prima partita importante è quella che si giocherà il 20 marzo, perché gli scadono 14 miliardi e mezzo di obbligazioni del debito greco. Non abbiamo ancora capito se questi titoli, di cui anche molte famiglie italiane, che molte famiglie italiane hanno in portafoglio per una piccola fetta, verranno integralmente onorati o meno. La loro sorte dipende anche in questo caso dall'esito di questa adesione volontaria, di cui sapremo i risultati entro l'8 marzo, dottor Massironi.
Sì, direi innanzitutto che basta guardare il comportamento dei prezzi dei bond greci sul mercato per capire il mercato in realtà che cosa stia scontando. Abbiamo visto finora, almeno nelle ultime settimane, che tutto sommato la curva greca in quanto a rendimenti era invertita, il che denotava un'altissima probabilità di default secondo quanto erano le aspettative degli operatori di mercato. Però il bond che lei nominava prima, il 20 marzo 2012, in realtà si manteneva su prezzi anche abbastanza elevati, addirittura era passato da 30 a 40 centesimi. Una volta che sono stati pubblicati i dettagli la scorsa settimana di questo PSI, si è capito che anche questo bond verrà trattato esattamente come tutti gli altri GGB e quindi sarà soggetto al cosiddetto PSI.
Ci traduce che cosa intende per GGB?
GGB sono i Greek Government Bond, in sostanza l'equivalente del BTP italiano.
Ottimo per dire.
Quindi sostanzialmente direi che più che fare una differenziazione a livello di maturity, di scadenza dei bond, conviene forse farla per tipologia del debito greco. Noi sappiamo che il debito ad oggi in Grecia è circa 350 miliardi di euro ed è composto per 76 miliardi dai loans che sono stati erogati lo scorso anno e anche durante il 2011 dall'IMF.
Dal Fondo Monetario, sì, esatto. Intanto contestualmente faccio delle traduzioni,
certo,
quando riesco.
Scusi, dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea. E questo porta a un 278 miliardi di debito che sono per circa 60 sul bilancio della Banca Centrale Europea e delle altre banche centrali che compongono l'Eurozona.
Che hanno rinunciato agli interessi ma non possono integralmente rinunciare alla restituzione dei titoli, perché altrimenti questo rappresenterebbe un prestito, non possono farlo, ma poi su questo aspetto ci torneremo.
Su questo ritorneremo perché è stato importante proprio ieri con la pronuncia dell'ISDA, in quanto non scatta il cosiddetto credit default per il momento. Il resto invece del debito greco è composto per circa 15 miliardi da cosiddetti T-bill, cioè in sostanza i bot, simili ai bot italiani, che quelli avendo una scadenza inferiore all'anno non sono soggetti in alcun modo al PSI o ad altre forme di ristrutturazione.
Sono quindi circa 16 miliardi, appunto, come si diceva.
16 miliardi, sì. Di questi rimangono 203 miliardi di bond in circolazione, che sono per 177 miliardi titoli governati dalla legge greca, e 29 miliardi invece sono governati dalla legge
internazionale, diciamo,
che siano svizzeri piuttosto che inglese o d'altro.
Quindi, per i quali la scadenza per un'eventuale ristrutturazione, conversione o adesione volontaria mi pare che sia fine marzo.
Per quelli governati da legge internazionale sì, e poi il regolamento dell'operazione eventualmente verrà fatto verso la metà di aprile. Adesso le date non le ricordo esattamente, mi pare il 12 aprile.
Allora, lei, io la ringrazio infinitamente per averci fatto questa torta, questo spezzettamento, perché questo ci permette di dire che noi adesso vorremmo focalizzare da qui in avanti, dopo la nostra pausa, la nostra trasmissione, sui 16 miliardi, il 7,7% sui 206 miliardi di titoli greci oggetto di concambio, perché tra di questi ricadono proprio i titoli dei detentori italiani, che ammontano a circa 1 miliardo di euro. Sirtaki classico, ormai anche i nostri ascoltatori hanno imparato appunto a riconoscerlo, e questo perché oggi parliamo proprio dei Sirtaki bond, i titoli dello Stato greco che sono adesso oggetto di una ristrutturazione molto pesante. Quello che noi stamattina vorremmo cercare di capire, perché abbiamo una scadenza, quella dell'8 marzo, vogliamo cercare di capire come funziona per i piccoli risparmiatori che hanno in portafoglio questi titoli, scadenze diverse. Vorrei anche rispondere a quell'ascoltatore che dice: io non gli darei nulla a queste persone perché hanno speculato sulla crisi e non voglio pagare per loro. Questo può sicuramente valere magari per grandi fondi di investimento che si buttano su queste occasioni senza ritegno e anzi poi amplificano magari gli effetti negativi di certe operazioni finanziarie che vanno male, ma io direi che anche tra i piccoli risparmiatori, forse qualcuno che si è un po' approfittato del volo dei rendimenti che ha visto negli ultimi mesi c'è, ma c'è anche qualcuno che magari questi titoli di Stato li ha acquistati e sottoscritti in tempi non sospetti, quando faceva una banalissima diversificazione di portafoglio scegliendo l'area euro, che è quell'area dove abita, e quindi inevitabilmente ci crede. Che poi andasse un po' a carte 48 come è accaduto Vittorio negli ultimi mesi, forse nessuno se lo aspettava. Allora, abbiamo ricostruito con il nostro analista in sostanza com'è composto il debito greco ed è enorme, e ragionavamo con Vittorio Darold a microfoni spenti sulle un po' differenze rispetto all'accaduto argentino. Anche allora c'è stata una ristrutturazione molto pesante del debito sovrano, ma era un debito più semplice rispetto alla composizione invece di quello greco. Vittorio.
Sì, esattamente. Innanzitutto le dimensioni. Il debito greco è 350 miliardi di euro, abbiamo visto, ed è quindi 5 volte quello dell'Argentina, che era circa 90 miliardi di dollari, quindi è quasi appunto 5 volte quello, quindi come quantità stiamo parlando di una cosa enorme, e la Grecia ha 11 milioni di abitanti, l'Argentina ne ha 20-25, quindi assolutamente
proporzioni completamente differenti.
Un piccolo paese nell'Eurozona riesce a fare un debito 5 volte, quindi stiamo parlando della ristrutturazione del debito maggiore della storia.
Tra l'altro un precedente enorme rappresenta.
Quindi è il maggiore che noi conosciamo. Il secondo è quello dell'Eurozona, quindi qualcosa che non avrebbe dovuto mai accadere. Perché è accaduto? Perché nel 2001 la Germania e la Francia, che avevano i conti che non andavano bene, decisero di ammorbidire il patto di stabilità, che non consentiva di fare deficit. La Grecia è entrata, guarda caso, nel 2001. E quindi è entrata proprio nel momento in cui si abbassavano le difese. Questo è stato il primo problema. Questa mattina si è firmato il Fiscal Compact, cioè quel periodo che iniziò appunto nel 2001, oggi quasi con una coincidenza incredibile, si chiude con la firma del Fiscal Compact, che vuol dire obbligo di pareggio in bilancio e in costituzione.
Certo, per cui la Grecia non si può tenere dentro alle condizioni a cui è stata fino a questo
Perfetto.
Momento.
Allora, secondo elemento è naturalmente la leva finanziaria, cioè la Grecia entra nell'eurozona e arrivano banche e investitori che danno senza problemi soldi a un paese perché è membro dell'eurozona e quindi non ci sono più i rischi di default, e questo naturalmente ha portato a quei 206 miliardi. Il 26 ottobre, quando l'Europa decide di dare i soldi alla Grecia, i 130 miliardi aggiuntivi, e però dice attenzione, dobbiamo ristrutturare, c'è uno scontro nella notte tra Sarkozy e Merkel e Charles Dallara, che è il presidente di questo istituto che raggruppa le più grandi banche del mondo, sono 450 istituti tra fondi, hedge fund e banche.
Ci sono anche delle italiane per caso?
Ci sono delle italiane, certamente, sì. Sono le maggiori, quindi ci sono le maggiori.
Ci saranno Unicredit e Intesa San Paolo.
Sì, assolutamente. E lì c'è un braccio di ferro. Raccontano informalmente le cronache che la Merkel minaccia direttamente di mandare la Grecia in default, cioè in bancarotta, e quindi a quel punto la perdita sui 206 miliardi in mano ai privati sarebbe stata totale. E a quel punto Dallara fa marcia indietro con Jean Lemierre, si consulta con Jean Lemierre, che è il responsabile per BNP Paribas, altra banca presente e molto coinvolta,
molto esposta
in Grecia, come gli ultimi dati di
come
bilanci.
Come anche le tedesche, peraltro, per cui lei ha fatto anche questa minaccia, ma diciamo che si è presa anche un rischio notevole, perché avrebbe mandato, non dico in bancarotta, molti istituti suoi, ma insomma le avrebbe messe in seria difficoltà.
Sì, certamente, e a quel punto si arriva al compromesso. Ci sarà un taglio del 50%, arrivato poi al 53,5%, su tutti i 206 miliardi di bond in Grecia.
Quindi una cancellazione di metà del debito totale.
Per arrivare a quei famosi 100 miliardi e arrivare al 120% del PIL, che secondo il Fondo Monetario è qualcosa di sostenibile. Attenzione, i paesi europei gli davano 30 miliardi questo scambio, cosiddetto addolcitore, perché dei 15% che poi verrà appunto dato attraverso dei fondi dell'FSF sono soldi appunto pubblici che vengono dati al fondo per a loro volta girarli ai privati. Cioè. Quindi questo era tutto il meccanismo. Perché non funziona ancora? Perché a un certo punto i 206 miliardi sono diventati complicati, cioè la gestione ha una gestione in una partita a scacchi, dove tutti devono fare qualcosa, ma tutti aspettano che faccia la mossa l'altro e quindi nessuno si muove finché non ha visto. Ecco perché è complicato. E la sorpresa è venuta proprio per i piccoli risparmiatori, che quella notte tutti avevano pensato sono solo 16 miliardi.
Quindi
possiamo saranno esclusi integralmente. Saranno esclusi, quindi verrebbero, come dire, tutelati. In realtà i conti, tutti stanno facendo i conti, la partita non è affatto sicura, e quindi a quel punto, dato che la norma passata al Parlamento greco non dice che si escludono i privati, per deduzione logica le banche stanno mandando l'offerta. Questo naturalmente non vuol dire che bisogna aderire, anzi io consiglio vivamente di non farlo.
Ah, va bene, allora guarda, poi ci spieghi per quale motivo. Allora Luca Massironi, torno da lei, anzi ci sentiamo la domanda di Lanfranco da Perugia, poi torno da lei perché voglio capire in che cosa consiste questa offerta di partecipazione allo swap, che è partita il 24 febbraio e che scade l'8 marzo, e quindi che cosa si deve decidere. Entriamo proprio nel merito di questo e prendiamo a spunto la domanda di Lanfranco da Perugia. Lanfranco, buongiorno, le chiedo se ha ricevuto la lettera dalla banca.
No, però sono stato convocato per oggi pomeriggio proprio su questo tema.
Incredibile, visto come siamo stati tempestivi.
Appena ho sentito che parlavate di questo, infatti mi sono messo in linea, perché io ho un bond greco scadenza maggio 2012 e non so come comportarmi, se accettare l'offerta o meno, e anche volevo porre questo quesito, nel senso, lei trova giusto, voi trovate giusto che chi ha acquistato come me 2 anni fa a 101,5 questo titolo perde oltre il 50%,
certo.
E chi ha comprato sul mercato a 25, 30, 30, 28, quello che sia, si trova un guadagno di 20-25 punti.
È esattamente il principio che spiegavo prima io, Gianfranco. Non credo che tutti si siano buttati su questo mercato con obiettivi speculativi. Credo che lei non immaginasse quello che stava accadendo.
Esatto, io che dico questo, non si potrebbe danneggiare chi ha fatto questi acquisti quando già la Grecia era a questi prezzi, a favore di chi come me ha comprato dei bond in tempi non sospetti?
Allora Lanfranco, ecco, qui bisognerebbe complicare ulteriormente allora lo swap, addirittura isolare tutti quelli che hanno fatto l'acquisto e la sottoscrizione di questi titoli quando la speculazione ormai era chiaro che ci marciasse sopra, e quindi, non lo so, tutelare di più chi invece ha fatto l'acquisto del bond in momenti più sereni, acquistato appunto alla pari o poco al di sopra, come lei prima ci diceva. Luca Massironi, da che cosa vuole cominciare?
Allora, cominciamo a rispondere direttamente all'ascoltatore. E innanzitutto le sue ragioni sono per certi versi anche condivisibili, tuttavia quello che propone l'ascoltatore è assolutamente infattibile da un punto di vista legale. Tra l'altro il pronunciamento dell'ISDA di ieri riguarda appunto questa tematica, cioè la discriminazione tra le varie tipologie di investitori. Nel caso di specie si trattava della discriminazione tra i detentori di bond normali e da un'altra parte la Banca Centrale Europea e la Banca Europea degli Investimenti.
Mi scusi se la interrompo di nuovo, Massilone, per spiegare che cos'è l'ISDA, che è questa istituzione che sostanzialmente ieri ha fatto sapere che il patto di ristrutturazione del debito raggiunto dalla Grecia con le banche non rappresenta un credit event, si dice in gergo finanziario, quindi non fa scattare il pagamento del credit default swap. Lo so che è tutto molto complicato, le chiedo però di tradurlo per gli ascoltatori che magari si appassionano stamattina a questo argomento ma non hanno titoli greci e quindi magari vogliono capirlo un po' meglio.
Certo. Allora, come dicevo prima, non è possibile per legge discriminare un investitore, una tipologia di investitore rispetto alle altre, quindi che uno abbia comprato il bond 2 anni fa o 2 mesi fa non conta assolutamente nulla per quanto riguarda l'aspetto legale. Il discorso su tutelare o meno l'investitore privato era nato in realtà da una conferenza stampa che fece il ministro delle finanze Venizelos la scorsa settimana, in cui si poneva appunto l'accento sul fatto che circa 11.000-12.000 piccoli investitori detengono ammontari più o meno piccoli rispetto a quelli che sono invece detenuti dai grandi investitori, fondi, hedge fund, eccetera. In particolare poco meno di 10.000 investitori detengono un ammontare nominale inferiore ai 100.000 euro. Ora, noi sappiamo che in quasi tutti i paesi e anche in Grecia esiste una tutela per il piccolo risparmiatore, ma questa è a valere direttamente sul deposito che l'investitore ha presso la banca, quindi quello si può.
Come funziona da noi il fondo interbancario di tutela dei depositi?
Esattamente la stessa cosa, per cui all'interno della procedura di scambio, di PSI, di default ordinato, chiamiamola come vogliamo, non è possibile discriminare in alcun modo le varie tipologie di investitori. Quello che si può fare al limite è alleggerire il carico che sopporta il piccolo investitore, nella fattispecie sarà soprattutto l'investitore domestico greco piuttosto che quelli internazionali, eventualmente agevolandolo dal punto di vista fiscale o in altre maniere nei mesi e negli anni futuri. Però questa è una cosa che esula totalmente da quello che è lo scambio proposto dal Ministero delle Finanze. Quindi sostanzialmente gli investitori hanno solo due scelte da compiere, aderire o non aderire. Nel caso dell'investitore che chiamava prima, in pratica lui ha un bond molto molto breve perché scade a maggio.
È molto ravvicinato nella scadenza, sì.
Quindi direi che lui non ha lo 0% di probabilità di recuperare il 100%, però ne ha relativamente poche. In pratica lui riuscirebbe a recuperare tutto il patrimonio investito in questo titolo nel caso in cui l'adesione al PSI fosse molto elevata, diciamo superiore al 90%, e per il restante 10% che non aderisce a questo PSI non si procede all'attivazione delle cosiddette class action clauses. In questo caso chi rimane fuori verrà rimborsato alla pari, nel caso specifico non si pongono molti problemi perché il bond è molto breve. Diverso sarebbe se un detentore avesse un bond a 10 anni o un bond a 30 anni, perché a mio modesto avviso la partita non si chiude qui, perché il piano.
No, questo è molto interessante. Allora guardi, devo andare in pubblicità adesso e al via libera. Mi interessa capire effettivamente chi decide di non aderire e per quale motivo ha la quasi totale certezza di poter appunto vedersi indennizzato, risarcito integralmente, restituito il capitale investito, perché se allora il principio è questo, tutti i piccoli non hanno nessuna convenienza, soprattutto per le scadenze così brevi come per il caso dell'ascoltatore che abbiamo appena sentito. Ormai ce lo trasciniamo dietro per tutta la puntata, il Sirtaki, questa è la versione più light. Allora Luca Massironi, mi rispiega bene questa questione relativa al fatto che se non in questo swap che è in corso, in questa decisione se aderire o meno al concambio, nella ristrutturazione del debito greco, se si decide di non aderire, si ha la possibilità addirittura per qualche piccolo investitore in particolare che riesca ad ottenere la restituzione integrale del capitale investito?
Sì, questo potrebbe succedere nel caso in cui la percentuale di adesione al PSI fosse molto elevata, in particolare sopra il 90%, che è un po' la soglia decisa dalla Troica e dal governo greco.
Che probabilità ci sono che si arrivi al 90%?
Molto difficile capirlo, soggettivamente direi un 5%, non di più. Quindi è uno scenario roseo, però le probabilità sono davvero basse.
Cioè qui ci troveremo ancora allora a parlare in maniera molto pesante della crisi greca, se ne mi dici questo, nelle settimane successive, nelle settimane prossime.
Direi di sì, perché ad oggi più o meno si stima un'adesione tra il 75% e il 90%, e questo sarebbe lo scenario più difficile da gestire, perché chiaramente gli aiuti che sono stati stabiliti dalla Troica andranno in porto nella misura in cui ci sia da una parte, come diceva il dottor Darol prima, l'implementazione delle misure di politica economica e fiscale, e dall'altra parte però bisogna anche mandare in porto, mandare avanti questo PSI. Nel caso in cui non si raggiungesse il 90% di adesione, potrebbero aprirsi diversi scenari, tra cui per esempio potrebbe intervenire la Troica con l'Unione Europea e l'IMF, incrementando ulteriormente gli aiuti che sono già stati deliberati, quindi incrementando ulteriormente questi 130 miliardi in modo da consentire alla Grecia di ridurre il proprio carico in termini di debito. Altrimenti il governo greco potrebbe anche decidere forzosamente di utilizzare le collective action clauses che sono state introdotte tramite
queste clausole di azione collettiva, che consentirebbero che cosa?
In base a determinati quorum di votanti consentono sostanzialmente di estendere a tutti in maniera forzosa le condizioni del PSI. Le faccio un esempio. Il 90% decide di partecipare al PSI e contestualmente vota per l'attivazione delle clausole. A quel punto cosa succede? Che anche io, piccolo investitore che sono rimasto fuori, vedrò il mio bond greco ristrutturato in base a quello che
hanno deciso altri.
Esatto, hanno deciso altri. Quindi una volta attivate queste collective action clause, in particolare vengono ridefinite le caratteristiche dei bond erga omnes, cioè valgono nei confronti di tutti, che io abbia partecipato o meno o addirittura abbia votato contro. Questo ovviamente farebbe scattare il credit default swap che finora siamo riusciti ad evitare, e sarebbe un altro punto interrogativo, perché se è vero che l'ammontare di CDS dal punto di vista netto sono solo 3 miliardi, l'ammontare totale invece è molto meno gestibile, si gira attorno a 70 miliardi di euro, quindi rischi di controparte e quant'altro che abbiamo già visto in maniera anche abbastanza devastante nel settembre 2008 con il fallimento di Lehman.
Guardi, mi fa male la testa Massironi, veramente, ne vedremo delle belle nelle prossime settimane. Comunque di fatto ci manca un ultimo tassello per completare tutte le cose molto complesse che abbiamo raccontato questa mattina. Ammettendo che tutto fili liscio, Massironi, un investitore privato che ha titoli greci in portafoglio per un valore di 100 euro che aderisce allo swap, al concambio, aderendo a questo exchange, anche come l'ha chiamato la nostra Isabella Bufacchi, con i cui articoli insieme a quelli di Vittorio Darolde ci siamo documentati al meglio appunto per poter spiegare stamattina questa partita così complessa. Allora, avendo 100 euro in portafoglio, intanto accetta di perdere 53,5 euro e questo è un dato di fatto dal quale possiamo partire. I rimanenti 46,5 euro, come li riavrà? In che termini, in che tempi e in che modalità? Perché è un pacchetto estremamente differenziato e articolato.
Esatto, sì. Le caratteristiche esatte non sono ancora state definite, comunque concettualmente...
Diciamo che molte banche hanno fatto diverse simulazioni, io ne ho una sempre che ha riportato Isabella Bufacchi sulle sole, una ricostruzione per esempio di Deutsche Bank. Intanto per esempio le parto, io le do il là, così ce lo spiega Massironi, 15 euro in due EFSF bond, cioè il meccanismo del fondo di stabilità, ancora quello temporaneo, 15 euro li risarcisce il fondo di stabilità.
Sì. Sono in realtà due bond, uno con una scadenza di un anno e il secondo con una scadenza di due anni, che sostituiscono in pratica quella che era la componente cash in contante che originariamente era stata preventivata. Quindi l'investitore di fatto non riceve un ammontare monetario, riceve questi due bond che però sono assimilabili, diciamo, a un rischio di un paese come la Francia, quindi non triplo A ma molto molto solido.
Un rating molto alto. 31,5 euro, ah, questa è divertentissima, in altri 20 titoli di Stato greci, cioè 31,5 euro differenziati in 20 titoli. Che durate avranno, tra l'altro, anche queste lunghissime?
Questa in realtà è una tecnicalità, però sostanzialmente sarebbe un bond trentennale che ammortizza il 5% all'anno a partire dal decimo anno, quindi in sostanza è un normalissimo amortizing bond. E il problema è capire quanto vale questo bond, perché a seconda del tasso che usiamo per scontare le cedole del bond stesso può avere un valore alto o più o meno basso. Tendenzialmente la Troica dice, il governo greco dice che i flussi andrebbero scontati a un 9%, per cui questo bond varrebbe circa, diciamo, 48,5 punti. Ricevendo nel 31,5% del nominale del mio bond originario, io riuscirei a prendere altri 15 punti da sommare i 15 punti di bond IFSF che lei citava prima, e arriviamo a circa 30.
Ecco, allora, in aggiunta, l'investitore, questa è una parte dell'operazione che ci ricorda anche quello che venne fatto con l'Argentina, l'investitore può ricevere anche un altro titolo indicizzato all'andamento del PIL, che corrisponderà una cedola all'investitore, appunto, che decide di aderire allo swap, nel caso però in cui la Grecia ricominci a marciare in termini di PIL, perché se cresce al di sotto di certe soglie prestabilite, l'investitore non riceve questa cedola.
Sì, esatto, questo è un cosiddetto GDP warrant che era stato appunto utilizzato nel caso dell'Argentina. Tra l'altro nel caso argentino diede parecchie soddisfazioni.
E infatti, perché l'Argentina ha ripreso a correre, per la Grecia.
Ha ripreso a correre da una parte, dall'altra parte invece questo GDP warrant greco ha una cedola che non può superare comunque in ogni anno l'1%, mentre nel caso argentino, come si suol dire, il cielo è il limite, quindi crescendo al 12% chiaramente gli investitori ne beneficiarono. In questo caso la componente warrant, se vale tanto, vale un punto, due punti, quindi la lascerei totalmente perdere. Poi c'è un'altra parte in realtà che non viene mai citata, però sostanzialmente anche il rateo maturato sui bond detenuti dagli investitori vengono pagati non in cash ma in un altro bond dell'IFSF con maturity molto breve, sarà tre mesi.
Allora, io credo che vi dovrò riconvocare entro breve, sicuramente poco dopo l'8 marzo, e forse dopo che ci ha raccontato tutto questo condivido un po' il suggerimento che Vittorio Darolda ha dato, è quello di aspettare, perché tra il prendere questo tipo di composizione di bond e aspettare non so quale differenza ci sia. Ci ritorneremo. Grazie a tutti, a lunedì.